una produzione Radio Tenebrose Presenze. Storie e misteri a Natale. Legge Madame Valover. Un Natale di Maigret di Georges Simenon. Seconda parte. Lei è sicuro che non è stato fatto del male a mia moglie e alla bambina? È talmente sbalorditivo. Se si trattasse solo della bambola, penserei a mio fratello. Gliele parlerà Lorraine. Sì, è mia moglie. Chieda a lei i particolari. Ma non si sarebbe divertito ad alzare gli steli del pavimento. Non crede che farei meglio a tornare subito? C'è un treno verso le 3 del pomeriggio. Come? Posso contare su di lei per tenerle d'occhio? Lorraine riprese il ricevitore. Vedi, il commissario è fiducioso. Garantisce che non c'è nessun pericolo. Non vale la pena che tu interrompa il tuo giro proprio ora che hai delle probabilità di avere la rappresentanza per Parigi. La Dunker la guardava fissamente e non c'era molta tenerezza nei suoi occhi. Ti prometto di telefonarti o di mandarti un telegramma se ci fosse qualcosa di nuovo. Ma sì, è tranquilla, gioca con la sua bambola. No, non ho avuto ancora il tempo di darle quello che mi hai mandato per lei. Ci vado ora. Riattaccò e disse: «Ecco, vede?» Poi, dopo un attimo di silenzio: «Mi scusi per il disturbo, ma non è colpa mia. Sono sicura che si tratta di uno stupido scherzo, a meno che non sia un'idea di mio cognato. Quando ha bevuto, non si può prevedere quello che gli passa per la testa.» «Non pensa che lo vedrà oggi? Non crede che vorrà venire a trovare la figlia?» «Bah, dipende. Se ha bevuto, no. Sta attento a non farsi vedere da lei in quello stato. Fa in modo, quando viene, di essere il più decente possibile. Mi permette di venire a fare 4 chiacchiere con Colette fra poco?» «Perché dovrei impedirglielo? Se crede possa essere utile.» «La ringrazio, commissario Maigret!» esclamò la Dunker con uno sguardo misto di complicità e riconoscenza. «È una bambina talmente brava! Vedrà!» Indietreggiò verso la porta. Pochi momenti dopo, Maigret le vedeva attraversare il boulevard, una di seguita all'altra. La Dunker era dietro alla signora Martin e si voltava per lanciare un'occhiata alla finestra del commissario. Nella cucina stavano rosolando delle cipolle. La signora Maigret aprì la porta e disse con molta dolcezza: «Sei contento?» Zitto. Non c'era neanche bisogno di dare l'impressione di capire. Non gli veniva lasciato il tempo di pensare, in quel mattino di Natale, alla vecchia coppia che erano, senza nessuno da viziare. Era ora di farsi la barba per andare da Colette. Fu nel radersi, mentre stava per ammorbidire il pennello, che decise di telefonare. Senza neanche infilarsi la vestaglia, si era seduto in pigiama nella poltrona della sala da pranzo, la sua poltrona, accanto alla finestra, ad aspettare la comunicazione, guardando il fumo che si alzava lento da tutti i comignoli. Laggiù, al Quai des Orfèvres, lo squillo del telefono non aveva per lui lo stesso suono delle altre suonerie e gli pareva di vedere i grandi corridoi deserti, le porte spalancate sugli uffici vuoti, il centralinista chiamava Lucas. «È il capo!» Aveva l'impressione di essere un po' come una certa amica di sua moglie, per la quale il colmo della felicità, e se lo concedeva quasi ogni giorno, era passare la mattina a letto, finestre e tende chiuse, nella dolce luce tenue di una lampada da notte, e di chiamare a caso l'una o l'altra delle sue conoscenti. «Come? Sono le 10? Che tempo fa fuori? Piove? E tu sei già uscita? Hai già fatto la spesa?» Cercava così, dentro il filo del telefono, qualche eco dell'agitazione di fuori, pur affondando sempre più voluttuosamente nel tepore del letto. «Ah, è lei, capo?» Allo stesso modo, Maigret aveva voglia di chiedere a Lucas chi stava di guardia con lui, che cosa facevano tutti e due, che aria c'era quella mattina la polizia. «Nulla di nuovo? Non troppo lavoro?» «Quasi niente, ordinaria amministrazione. Vorrei che tu mi procurassi qualche informazione. Forse puoi riuscirci anche per telefono. Prima di tutto cerca di recuperare l'elenco dei detenuti che sono stati rilasciati da 2 mesi. Facciamo da 3. Da quale prigione?» Da tutte, ovviamente. Occupati solo di quelli che hanno scontato una pena di almeno 5 anni. Cerca di scoprire se tra questi ce n'è uno che in una certa epoca della sua vita ha abitato in Boulevard Richard Lenoir. Chiaro? Prendo nota. Luca doveva essere allibito, ma non lo dava ad intendere. Ah, altra cosa. Bisognerebbe rintracciare un certo Paul Martin, un ubriacone senza fissa dimora che ronza abbastanza spesso nel quartiere della Bastiglia. Non arrestatelo. No, non infastiditelo. Informatevi solo dove ha passato la notte di Natale. Gli altri commissariati potranno aiutarti. In fondo, contrariamente a quella certa signora del telefono, gli procurava disagio essere a casa, nella sua poltrona, in pigiama, non rasato, a guardare un immobile paesaggio familiare dove non fumavano che i comignoli, mentre all'altro capo del filo il bravo Luca era di servizio dalle 6 del mattino e certo a quest'ora aveva già scartato il pacchetto dei panini imbottiti. «Non è tutto, ragazzo mio!» Chiama Bergerac. All'Hôtel de Bordeaux c'è un rappresentante di commercio, tale Jean Martin. No, Jean! Ma non è lo stesso, è suo fratello. Vorrei sapere se nella giornata di ieri o nella notte ha ricevuto una chiamata da Parigi o un telegramma. E beh, già che ci siamo, cerca di capire dove ha passato la serata. Mi pare che non ci sia altro. La richiamo? Non subito, devo uscire. Ti richiamo io. Ma è successo qualcosa nel suo quartiere? Non lo so ancora, forse. La signora Maigret si affacciò a dirgli qualcosa nel bagno, mentre finiva di prepararsi. E ripensando ai comignoli, lui non si mise il cappotto. A vederli, infatti, con quel loro fumo grigio che ci metteva un po' a dissolversi nel cielo, veniva da immaginarsi dietro alle finestre degli interni surriscaldati. E lui si accingeva a trascorrere del tempo in appartamenti angusti, dove non l'avrebbero sicuramente invitato a togliersi il cappotto. Preferiva attraversare il boulevard come un vicino di casa, con appena il cappello in testa. Lo stabile, come quello dove abitava lui, era vecchio ma pulito, un po' malinconico, soprattutto in quella grigia mattina di dicembre. Evitò di fermarsi dalla portinaia, che lo guardò passare non senza rispetto, e mentre saliva le scale, le porte sui pianerottoli si socchiudevano senza rumore al suo passaggio e sentiva dei passi attutiti, dei bisbigli. Al terzo piano, la Dunkerque, che senza dubbio l'aveva spiato dalla finestra, l'aspettava nel corridoio, insieme eccitata e intimidita, come se si fosse trattato di un appuntamento galante. «Da questa parte, signor Maigret, è appena uscita!» Maigret aggrottò le sopracciglia e lei se ne accorse. «Le ho detto che non doveva, che lei stava per arrivare, che avrebbe fatto meglio restare a casa. Mi ha risposto che ieri non aveva fatto la spesa, che non c'era nulla in casa e che più tardi avrebbe trovato i negozi chiusi. Ma entri, entri!» Stava sulla soglia della porta d'ingresso, che dava su una sala da pranzo abbastanza piccola e abbastanza buia, ma linda e ordinata. «Vado io alla piccola mentre l'aspettiamo!» «Colette è contenta di vederla, signor commissario, perché le ho parlato di lei. Ha solo paura che le porti via la sua bambola.» «Quando ha deciso di uscire la signora Martin?» «Subito dopo che siamo tornati a casa. Ha cominciato a vestirsi.» «Di tutto punto?» «Non capisco. Voglio dire che per fare le commissioni nel quartiere, immagino non si sia vestita come per andare in centro.» «Si è vestita con molta cura, cappello e guanti compresi. Aveva con sé la borsa della spesa.» Prima di occuparsi di Colette, Maigret entrò nella cucina, dove erano rimasti gli avanzi di una prima colazione. «Aveva mangiato prima di venire da me?» «No, non gli hanno dato il tempo.» «Ha mangiato dopo?» «Nemmeno. Si è preparata solo una tazzina di caffè.» «Sono io che ho preparato la colazione a Colette, mentre la signora Martin si vestiva.» Sopra il davanzale della finestra che dava sul cortile c'era un portavivande e Maigret lo esaminò con cura. Vide della carne fredda, del burro, delle uova, dei legumi. Nella credenza trovò due pagnotte fresche, intatte. Colette, con la cioccolata, aveva mangiato dei croissant. «Lei conosce bene la signora Martin?» «Ma come si conosce una vicina di casa?» «La vedo di più da quando Colette è costretta a letto, perché mi chiede spesso di dare un'occhiata alla bambina mentre lei esce.» «Perché? Esce molto?» «Abbastanza poco, solo per qualche commissione.» Qualcosa l'aveva colpito entrando, qualcosa che tentava di definire nell'atmosfera, nella disposizione dei mobili, nel genere d'ordine che regnava nell'appartamento e perfino nell'odore. Capì, o gli parve di capire, guardando la Dunkerque. Gli avevano detto che Martin abitava fin lì da prima del matrimonio. Ora, nonostante la signora Martin abitasse lì già da 5 anni, era rimasto un appartamentino da scapolo. Nella sala da pranzo, per esempio, spiccavano 2 ingrandimenti fotografici ai 2 lati del caminetto. «Chi sono?» «Il padre e la madre del signor Martin.» «Non ci sono fotografie dei genitori della signora?» «Di loro non ho mai sentito parlare. Penso sia orfana.» Perfino la camera da letto era senza civetterie, senza femminilità. Maigret aprì un armadio e accanto ai vestiti da uomo allineati con cura vide abiti femminili molto sobri, soprattutto tailleur. Non osò aprire i cassetti, ma era sicuro che non ci fossero quelle cianfrusaglie, quei piccoli oggetti senza valore che le donne sono solite accumulare. «Signorina Dunkerque», chiamò con vocetta tranquilla. «Andiamo a vedere Colette», decise Maigret. Anche la camera della bambina era severa, quasi spoglia. E dentro a un letto troppo grande, una bimbetta dal viso grave, dagli occhi pieni di domande, ma fiduciosi. «È lei il signor commissario?» «Sono io, piccola mia. Non avere paura.» «Non ho paura. Mamma Lorraine non è tornata?» Questa espressione lo colpì. I Martin non avevano in un modo o nell'altro adottato la nipotina? Ora, questa non diceva «mamma», semplicemente, bensì «mamma Lorraine». «Lei ci crede che a farmi visita stanotte sia stato Babbo Natale?» «Ne sono convinto.» «Mamma Lorraine non ci crede. Non mi crede mai.» Aveva un musetto smunto, occhi vivissimi dallo sguardo insistente, e l'ingessatura che le gonfiava una gamba fino all'inguine formava una piccola montagna sotto le coperte. La Dunkerque si tratteneva sulla soglia e dolcemente, per lasciarli soli, annunciò: «Scappo un momento a casa per vedere che non mi bruci nulla sul fuoco.» Maigret, che si era seduto accanto al letto, non sapeva da che parte incominciare, che domanda rivolgerle. «Vuoi molto bene a mamma Lorraine?» «Sì, signore.» La bambina rispondeva saggiamente, senza entusiasmo, ma senza esitazione. «E al tuo papà?» «Quale? Perché ne ho 2, sa? Papà Paul e papà Jean.» «È molto che non vedi papà Paul?» «Non so, forse qualche settimana. Mi ha promesso di portarmi un giocattolo per Natale, ma non è ancora venuto. Deve essere malato.» «È spesso malato?» «Spesso, sì, spesso. Quando è malato non viene.» «E papà Jean?» «È in viaggio, ma sarà qui a Capodanno. Forse allora gli daranno la rappresentanza per Parigi e non sarà più costretto a partire.» «Sarà contento, e anch'io.» «Da che sei a letto? Vengono parecchi amici a farti visita?» «Quali amici? Le bambine della scuola non sanno dove abito, o se anche lo sanno, non possono venire da sole.» «Amici di mamma Lorraine o del tuo papà?» «Non viene mai nessuno.» «Nessuno? Ne sei sicura?» «Soltanto l'uomo del gas o della luce.» «Li sento, perché la porta sta quasi sempre aperta. Li conosco. 2 volte soltanto è venuto qualcun altro.» «Molto tempo fa?» «La prima volta è stato il giorno dopo il mio incidente. Me lo ricordo perché il dottore se n'era appena andato.» «E chi era?» «Non ho potuto vederlo. Ho sentito che bussava all'altra porta e mamma Lorraine ha chiuso subito la porta della mia camera. Hanno chiacchierato sottovoce per parecchio tempo. Dopo, mamma Lorraine mi ha detto che era venuto a seccarla per un'assicurazione. Non so chi fosse.» «Ed è tornato?» 5 o 6 giorni fa, questa volta di sera. Qui in camera mia era già spenta la luce, ma non dormivo ancora. Ho sentito bussare, poi discorrere sottovoce, come la prima volta. Sono certa che non era la signorina Dunkerque che qualche volta viene di sera a tenere compagnia a mamma Lorraine. Più tardi mi è parso che litigassero e ho avuto paura, ho chiamato e mamma Lorraine è venuta a dirmi che era sempre quello dell'assicurazione che dovevo dormire.» «Si è trattenuto molto?» «Non so, credo di essermi addormentata subito.» Nessuna delle due volte l'hai visto? No, ma riconoscerai la voce. Anche se parla piano? Proprio perché parla piano. Anzi, perché quando parla piano fa un verso come un grosso calabrone. La bambola posso tenerla, vero? Mamma Lorraine mi ha comprato due scatole di cioccolatini. Mi aveva comprato una bambola anche lei, ma molto più piccola di quella di Babbo Natale, perché lei non è ricca. Me l'ha fatta vedere questa mattina prima di uscire, poi l'ha rimessa nella scatola, perché con quella che ho qui non mi serve, al negozio se la riprenderanno. L'appartamento era surriscaldato, le stanze strette, poco ariose, e tuttavia Maigret aveva un'impressione di freddo. La casa era simile alla sua, là di fronte. Perché qui tutto gli pareva più piccolo, più meschino? Si curvò sul pavimento, nel punto dove i due listelli erano stati sollevati, e non vide che una cavità polverosa, un po' umida, come sotto a tutti i pavimenti. Qualche graffiatura nel legno indicava che era stato usato un paio di forbici o uno strumento del genere. Andò a esaminare la porta e anche qui trovò tracce di effrazione. Roba da dilettanti, è un lavoro facile per di più. Babbo Natale non si è seccato quando ha visto che lo guardavi? No, signore, ero occupata a bucare il pavimento per andare dal bambino del secondo piano. Non ti ha detto nulla? Mi pare che abbia sorriso, ma non sono certa per via della barba, ci si vedeva poco. Sicuramente si è messo un dito sulla bocca perché non chiamassi. I grandi non hanno il diritto di vederlo. Lei l'ha mai incontrato? Molto tempo fa. Quando era piccolo? Sentì dei passi nel corridoio. La porta si aprì. Era la signora Martin, in tailleur grigio, con in mano la borsa della spesa e un cappellino beige in testa. Si vedeva che aveva freddo, era pallida e aveva la pelle tirata. Ma doveva aver fatto le scale in fretta, perché aveva due chiazze rosse sulle guance e il fiato corto. Non sorrise e domandò a Maigret: «È stata buona?» Poi, sfilandosi la giacca, aggiunse: «Chiedo scusa di averla fatta aspettare. Bisognava che uscissi per fare acquisti e più tardi avrei trovato i negozi chiusi». «Non hai incontrato nessuno?» «Che cosa intende dire?» «Nulla. Mi domandavo se nessuno aveva cercato di parlarle». Non le era mancato il tempo, se avesse voluto, di andare parecchio più lontano della Rua Melò, dove si trovava la maggior parte dei negozi del quartiere. Avrebbe anche potuto prendere un taxi o la metropolitana e raggiungere praticamente qualunque punto della città. In tutto il palazzo gli inquilini dovevano essere allerta e la Doncoeur si riaffacciò a domandare se non ci fosse bisogno di lei. «Avrei piacere che restasse qui con Colette mentre io passo nella stanza accanto». Lei comprese che le chiedeva di distrarre la bambina mentre parlava con la signora Martin. Anche quest'ultima evidentemente capì, ma fece finta di nulla. «Entri, prego. Permette che mi liberi di questa roba?» Andò a posare le provviste in cucina e poi si tolse il cappello, riavviandosi con un colpetto i capelli di un biondo pallido. Una volta chiusa la porta della camera, disse: «La signorina Doncoeur è eccitatissima. Che manna per una vecchia zitella! Soprattutto per una vecchia zitella che conserva gli articoli dei giornali su un certo commissario e che ora finalmente lo ha in casa sua. Permette?» Tirò fuori una sigaretta da un astuccio d'argento, ne batté l'estremità due o tre volte leggermente, quindi l'accese con un accendino. Forse fu questo gesto che indusse Maigret a rivolgerle una domanda. «Lei non lavora, signora Martin?» «Mi sarebbe difficile lavorare e occuparmi della casa e per di più della bambina, per quanto vada già a scuola. D'altronde mio marito non permette che lavori». «Ma lavorava prima di conoscerlo». «Si capisce, bisogna pur vivere. Non vuole accomodarsi?» Lui si sedette su una sedia rustica impagliata, mentre lei si appoggiava con una coscia al bordo del tavolo. «Faceva la dattilografa?» «L'ho fatto. Per molto tempo?» «Abbastanza». «Lo faceva ancora quando ha incontrato Martin?» «Mi scusi se le faccio tutte queste domande». «È il suo mestiere». «Si è sposata 5 anni fa. Dove lavorava all'epoca?» «Un momento, posso chiederle quanti anni ha?» «Ne ho 33. Perciò ne avevo 28 e lavoravo da L'Orillieu al Palais Royal. Come segretaria? L'Orillieu aveva una bigiotteria, o più esattamente un negozio di souvenir e di monete antiche. Immagino che conosca quei vecchi negozi del Palais Royal. Io ero allo stesso tempo commessa, segretaria e contabile. Mandavo avanti io il negozio quando si assentava. Era sposato? E padre di 3 figli. Lei l'ha lasciato per sposare Martin? Non proprio. A Jean non piaceva che io continuassi a lavorare, ma lui guadagnava poco e io avevo un buon posto. I primi mesi sono rimasta. E dopo? Dopo è successa una cosa semplice e inattesa nello stesso tempo. Una mattina alle 9, come sempre, ero davanti al negozio e l'ho trovato chiuso. Ho aspettato, credendo che il signor L'Orillier fosse in ritardo. Abitava lontano? In Rue Mazarin con la famiglia. Alle 9:30 ho cominciato a preoccuparmi. Era morto? No, ho telefonato alla moglie e mi ha risposto che era uscito alle 8 come al solito. Da dove telefonava? Dal guantaio di fianco al negozio. Ho passato la mattina ad aspettare. La moglie mi ha raggiunto. Siamo andati insieme al commissariato di polizia dove, si è detto tra parentesi, non ne hanno fatto una tragedia. Si sono accontentati di domandare alla moglie se era malato di cuore, se aveva qualche relazione, eccetera. Non è stato visto mai più, e mai più si sono avute sue notizie. Il negozio è stato ceduto con tutta la merce a certi polacchi, e mio marito ha insistito perché non cercassi un altro lavoro. Quanto tempo dopo il matrimonio accadevano queste cose? 4 mesi. Suo marito viaggiava già nel sud-ovest? Aveva lo stesso giro di adesso. Si trovava a Parigi al momento della scomparsa del suo principale? No, non credo. Ma la polizia non esaminò i locali? Tutto era in ordine, esattamente come la sera prima. Non era scomparso nulla. E sa cosa ne è stato della signora L'Orillier? Ha vissuto per un po' del denaro ricavato dalla vendita del negozio. I suoi figli devono essere ormai grandi, si saranno certamente sposati. Lei gestisce una piccola merceria non lontano da qui. È rimasta in contatto? Mi è capitato di entrare nel suo negozio. Anzi, è così che ho scoperto che era diventata merciaia. Lì per lì non l'avevo neanche riconosciuta. E questo quando accadeva? Ma non so, 6 mesi fa più o meno. Hai il telefono? Non lo so, perché? Che tipo d'uomo era L'Orillieu? Fisicamente, intende? Per prima cosa, fisicamente. Era alto, più alto di lei, anche grosso. Ma grosso, capisce quel che voglio dire? Grosso, flaccido, trasandato. Di che età? Sulla 50ina, non so con esattezza. Aveva dei baffetti salepepe e abiti stazzonati. Ma lei era al corrente delle sue abitudini? Veniva in negozio a piedi tutte le mattine e arrivava circa 15 minuti prima di me. Quando io entravo, aveva appena finito di guardare la posta. Era di poche parole, piuttosto malinconico. Gran parte della giornata la passava in un piccolo ufficio in fondo al negozio. Niente avventure, donne? Che io sappia, no. Non le faceva la corte? No, rispose lei seccamente. Ma ci teneva a lei. Credo di essere stata per lui un aiuto prezioso. E suo marito non l'ha mai conosciuto? Non si sono mai parlati. Qualche volta Jean veniva a aspettarmi all'uscita del negozio, ma si teneva a una certa distanza. Vuol sapere altro? C'era dell'impazienza, forse una punta di collera nella sua voce. Fine della seconda parte. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover. Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. Tutti i podcast e tutti gli audiolibri di Radio Tenebrose Presenze li puoi ascoltare su YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes e Spotify. Se sei tra i nostri ascoltatori, ci farebbe molto piacere ricevere una tua recensione su iTunes. I nuovi audiolibri e i nuovi podcast escono il venerdì. ma in occasione delle festività natalizie escono anche in altri giorni della settimana. Attenzione, è vietata la copia parziale o integrale ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. Se anche tu hai una storia misteriosa o un argomento suggestivo da sottoporci, scrivici su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Balover ascolterà tutti.